Aggressioni al personale sanitario, un fenomeno che non accenna a diminuire, 4.800 i casi codificati dall'INAIL nel triennio 2019-21, con una media annuale di 1.600 casi. Ne parliamo con la dottoressa Mara Pavan di APSILE. L'Associazione Professioni Sanitarie Italiane Legali e Forensi, di cui lei è presidente, ha condotto nella primavera scorsa un sondaggio per indagare ulteriormente questo fenomeno sul territorio nazionale. I risultati che ne sono emersi confermano il trend in crescita in linea con la letteratura internazionale. A questo però aggiungono un dato che fa molto riflettere. La maggior parte dei partecipanti non conosce o le conosce solo parzialmente le norme vigenti in materia di tutela dalla violenza e dalle molestie sul luogo di lavoro e delle strutture a supporto di chi l'ha subita. Presidente, vogliamo ricordarle in sintesi?
Certo, intanto grazie di aver dato spazio a questo lavoro che come associazione abbiamo condotto grazie al Comitato Scientifico e un gruppo di lavoro dedicato proprio su questa materia e che i risultati sono stati poi dopo anche oggetto del nostro congresso nazionale che abbiamo fatto a Caserta nel maggio di quest'anno 2023, ma hanno comunque raccolto dei dati, come giustamente dicevi tu, che sono abbastanza significanti, soprattutto per quanto riguarda la poca conoscenza delle normative che dovrebbero tutelare le nostre professioni. E come dico professioni, intendo tutte le professioni sanitarie, perché le normative sono state, diciamo, rivolte e create, nei confronti di tutte le professioni sanitarie, non soltanto di alcune, anche se dai dati che, normalmente emergono, sia da quelli dell'INAIL che anche da quelli che abbiamo raccolto come associazione, dagli studi in generale che ci sono, sulla materia, il personale che purtroppo viene più, coinvolto dagli atti di violenza è quello infermieristico, quello medico, quello sociosanitario, oltre poi dopo a tutte le altre professioni sanitarie. Comunque, per far comprendere ai colleghi che anche dai dati che abbiamo evidenziato, purtroppo si sentono un po' abbandonati dalle normative o comunque da chi dovrebbe applicarle. Mi piace ricordare che le normative sono state fatte, se ne sono diverse, a cominciare dalla raccomandazione 8 del 2007, fatta dal Ministero della Salute, che era proprio quella per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari. Infatti, gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari costituiscono eventi sentinella che richiedono la messa in atto di opportune iniziative di protezione e prevenzione. Quindi già nel 2007, ben 16 anni fa, il Ministero della Salute aveva introdotto questa prima normativa, questa raccomandazione, purtroppo non molto applicata a livello delle strutture, diciamo, sociosanitarie italiane. Infatti, anche all'interno della nostra associazione abbiamo chiesto in quante delle strutture fosse applicata questa normativa e non era a conoscenza dei colleghi che fosse applicata. Successivamente nel 2020 è stata emanata la legge numero 113, il 14 agosto, che proprio cita disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Ci sono particolari commi all'interno di questa normativa. In particolare nell'articolo 2,1 è stata disposta proprio l'istituzione presso il Ministero della Salute dell'Osservatorio Nazionale sulla sicurezza degli esercenti delle professioni sanitarie e sociosanitarie, proprio perché al suo interno dovrebbero essere raccolti tutti quelli che sono i dati che dovrebbero segnalare i professionisti sugli atti di violenza che hanno subito. L'articolo 2,2 di questa legge dispone che l'osservatorio acquisisca con il supporto dell'Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche sulla Sicurezza della Sanità, istituito presso Agenas e gli ordini professionali, i dati regionali relativi alle entità e alla frequenza del fenomeno, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro. Proprio perché gli atti di violenza sono eventi sentinella, giustamente devono essere segnalati al pari di qualsiasi altro evento sentinella che accade nel nostro ambito lavorativo, ma purtroppo c'è una scarsa cultura, infatti noi lo diciamo sempre, della segnalazione, quasi come se fosse assodato che come professionisti anche la violenza verbale, che è gran parte quella che maggiormente viene adoperata da parte di sia esterni, utenti esterni, che anche all'interno delle stesse professioni, fosse quasi un fenomeno normale, come se fosse scontato che come professionisti ci meritiamo di subire anche quella. E invece no, anche quella. E soprattutto quella deve essere segnalata, perché tutti i dati che giustamente tu avevi rappresentato prima, anche ricavati dall'INAIL, sono sottostimati, perché purtroppo non tutti e gran parte segnalano anche soltanto gli eventi di abuso verbale. Successivamente, diciamo che questa normativa ha modificato anche quello che possono essere alcuni articoli del codice penale, proprio dando più severità alle pene per quanto riguarda gli atti di violenza che vengono subiti da parte delle professioni sanitarie, da parte di chi le fa subire, quindi di chi esercita questo tipo di violenza. Successivamente il Ministero della Salute, con un decreto del 13 gennaio del 2022, ha istituito presso la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute l'Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti, quindi come dicevamo prima, con il decreto del 22 gennaio, istituendo addirittura una giornata dedicata alla violenza contro gli operatori del settore, che è individuata nel 12 marzo 2022. Si prosegue con le normative di riferimento anche a livello internazionale con la convenzione ILO-OIL del numero 190 del 2019. ILO-OIL è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dove è entrata ufficialmente, per quanto riguarda nel nostro territorio italiano, a regime il 28 ottobre del 2022, quindi un anno fa. Dopo un periodo di ratifiche, non di poco conto, insomma, che è iniziato nel nostro ordinamento. È la prima volta che una norma internazionale viene definita per prevenire e contrastare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro ed è atta proprio a proteggere i lavoratori e i soggetti nel mondo del lavoro, compresi i lavoratori, come definiti in base anche alle pratiche del diritto nazionale, oltre alle persone che lavorano indipendentemente dallo status contrattuale, sia che siano nel pubblico sia che siano nel privato, quindi chiunque si trovi a subire atti di violenza nel mondo del lavoro. Successivamente, questa normativa, questa convenzione, diciamo, responsabilizza i datori di lavoro a mettere in pratica tutte quelle azioni, quelle attività che debbano essere atte a promuovere, diciamo, e attuare il diritto di tutti in un mondo di lavoro libero dalla violenza e dalle molestie. Ecco perché magari stiamo vedendo che in alcune strutture sanitarie iniziano ad esserci questi corsi di gestione della violenza da parte degli operatori. Il decreto legge di quest'anno, il 30 marzo 2023, il numero 34, cosiddetto, ne avrete sentito parlare tutti, il decreto bollette, diciamo che ha inasprito le pene per coloro che compiono atti di violenza contro i professionisti della sanità, con una nuova modifica all'articolo 583 quater del codice penale. In particolare, il titolo di reato elimina la distinzione tra lesioni gravi e gravissime ai danni del pubblico ufficiale o operatore sanitario. Modifica nel secondo comma e assegna per le lesioni agli operatori sanitari o a chi svolge attività ausiliaria la reclusione da 2 a 5 anni per lesioni gravi e la reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravissime. Altre forme di violenza in ambienti di lavoro sono anche, diciamo, quelle legate ad atteggiamenti immobilizzanti. Comunque sia, queste normative che abbiamo appena citato, purtroppo non sono a conoscenza del personale, ecco perché è importantissimo promuovere dei corsi di formazione nei confronti del personale socio-sanitario, comunque degli esercenti, le professioni sanitarie e anche mediche, perché comunque anche il personale medico è soggetto, e purtroppo la cronaca non perde occasione per dimostrare quello che accade, informazioni su tutto quello che bisogna fare. E quello che noi diciamo sempre, come dicevo in apertura di questo importante lavoro, manca la cultura della segnalazione. Quindi Quindi quello che noi diciamo sempre a tutti i colleghi è di segnalare, segnalare anche non soltanto le aggressioni fisiche, ma segnalare anche quelle e soprattutto quelle verbali, che gran parte delle volte sono quelle che vengono messe in atto dagli utenti. E una cosa che mi piace sottolineare è che anche dai dati che sono emersi dal nostro lavoro, la cosiddetta violenza non viene messa in atto solo e unicamente da utenti esterni o dai familiari, che sicuramente è quella che ha un grado di incidenza molto più elevato, ma anche all'interno degli stessi ambienti di lavoro. Quindi vengono segnalati dati anche per quanto riguarda violenza subita da parte di colleghi o di altri operatori sanitari, operatori del settore sanitario. La cosa che abbiamo potuto segnalare, gestendo come APSILEF anche alcuni casi di colleghi che hanno segnalato questi episodi, è che per esempio alcune unità di rischio clinico, che dovrebbero essere quelle deputate a gestire questo tipo di segnalazioni, invece ritengono, in particolare in alcune regioni d'Italia, che la violenza che debba essere segnalata sia soltanto quella che si subisce dagli utenti esterni e non anche quella all'interno dello stesso contesto lavorativo. Quindi, purtroppo, in modo improprio ed errato, hanno creato una sorta di distinzione tra quella che è la violenza che si subisce dall'esterno, come se fosse quella più grave, e quella dall'interno, quando nessuna normativa, ripeto, nessuna normativa fa distinzione di questo tipo di violenza. È violenza, punto. Non c'entra se è subita dall'esterno, dell'ambiente di lavoro, dall'interno. È sempre violenza come tale, devono essere applicate tutte le manovre, tutte le leggi, tutte le normative e tutti i percorsi che sono fatti proprio per la tutela di chi ha subito violenza.
E le strutture quali sono e che funzioni hanno?
Gran parte delle strutture, come dicono le normative, dovrebbero essere messe in atto da parte delle strutture sociosanitarie, quindi delle aziende dove il personale lavora. Ci dovrebbero essere degli uffici dedicati proprio per la gestione di questi episodi di violenza. Gran parte dovrebbero essere attuate dagli SPISAL o qualcuno che si occupa comunque di prevenzione negli ambienti di lavoro, dove dovrebbero esserci degli ambulatori dedicati, tipo quelli per lo stress lavoro correlato, dove ci sono dei professionisti, quindi psicologi, medici, che devono gestire questo tipo di purtroppo criticità che subiscono i colleghi, ma non solo, perché comunque c'è il comitato unico di garanzia o tutto quello che potrebbero essere quelle attenzioni che dovrebbero avere le strutture per iniziare a mettere in pratica questo tipo di tutela nei confronti degli operatori sanitari. Dico operatori sanitari per intendere tutti coloro che lavorano nell'ambiente sanitario, senza distinzione alcuna. E, oltre poi dopo alla parte insomma giuridica, quindi alle segnalazioni all'autorità giudiziaria per quanto riguarda le denunce. Abbiamo potuto purtroppo notare che quando i colleghi invece abbiano segnalato anche all'autorità giudiziaria, a volte siano stati lasciati da soli da parte delle strutture, quindi come arrangiarsi da soli nel fatto di aver segnalato e subito la violenza. Certo, è vero che la denuncia va esposta personalmente, perché comunque chi ha subito che deve proporre denuncia, querela nei confronti dell'aggressore, ma è la struttura che, di appartenenza, che dovrebbe poi dargli supporto anche su tutto quello che comporta anche l'iter giudiziario, al di là che sia la persona, soprattutto a livello morale ed emotivo, perché comunque non sono, diciamo, emozioni facilmente gestibili quando si tratta di emozioni e quando si tratta di lesioni, purtroppo, che le persone subiscono, ancora maggiormente l'attenzione della struttura dovrebbe dare supporto.
Nelle conclusioni sostenete che ad oggi non si può contare su una classificazione di ciò che può essere considerato violenza e o molestia. Che limiti comporta questa mancanza?
Sì, purtroppo da parte delle persone dei colleghi che hanno risposto al nostro questionario è emerso che non si faccia quasi distinzione alcuna su quello che sono gli atti di violenza che le persone subiscono. Ed è purtroppo impropria questa diciamo, distinzione che i colleghi hanno fatto, perché comunque sono sempre atti che vengono subiti da parte degli operatori sanitari, quindi non dovrebbe essere fatta una distinzione tra quello che sono le molestie e da quello che sono magari gli atteggiamenti violenti, perché a prescindere da questo, come professionisti, non dovremmo subire nessuna di queste due varianti, quasi come se l'aggressione, la parte più violenta, diciamo l'agito da parte di coloro che lo mettono in pratica, sia quasi più grave di una molestia. È comunque un comportamento che non deve esistere nei confronti di un professionista. In questo caso stiamo parlando di professionisti sanitari. Nei confronti di altri professionisti, di altri settori, si sente magari meno il fatto di subire questo tipo di atteggiamenti. E allora perché si deve dare per scontato che per le nostre professioni sia quasi normale subire questi atteggiamenti? Assolutamente no. Cominciamo a cambiare noi la cultura. Per quanto riguarda la nostra mentalità di professionisti, cominciamo noi a segnalare ogni volta. Purtroppo è anche emerso che nelle strutture a volte non esista una modulistica, una documentazione dedicata proprio al tipo di segnalazione. Allora, siccome fanno parte, come abbiamo detto, dalla raccomandazione che abbiamo citato prima del Ministero della Salute degli eventi sentinella, usiamo il foglio dell'incident reporting se non esiste una modulistica dedicata alla segnalazione degli eventi di aggressione che vengono subiti da parte del personale. Quindi, già dalla struttura dovrebbe partire il fatto di predisporre una modulistica ad hoc dedicata con tutti i vari item su quello che è il tipo di aggressione che è stata subita da parte del personale. Nel caso in cui non esista, utilizziamo il foglio dell'incident reporting. E così cominciamo a cambiare anche noi questa cultura nel nostro stesso diciamo, patrimonio professionale, nella nostra mentalità, cominciamo a scrivere, a segnalare. Non succede niente, a qualcuno a volte pensa, ma se scrivo troppo, cominciamo a scrivere perché già ci manca la cultura di documentare quello che facciamo. Almeno cominciamo a documentare anche gli atti che impropriamente subiamo come professioni e come professionisti.
Un'ultima considerazione, le indicazioni da questo sondaggio per i colleghi.
È quelle che ho appena detto. Le indicazioni sono quelle di segnalare, ma soprattutto di rivolgersi anche a colleghi che li possano supportare. Ovviamente qui potrei sembrare di parte perché dico ai colleghi di rivolgersi a chi per mestiere fa questo tipo di attività, quindi a noi professionisti sanitari, che legali forensi, che con la nostra particolare formazione abbiamo una non solo una sensibilità, ma una preparazione tale da poter condurre i colleghi a quello che possono essere le indicazioni migliori. Come professioni sanitarie e legali forensi, come associazione, me stessa addirittura, io stessa l'ho fatto e continuo a farlo nei confronti dei colleghi che mi contattano per fare questo tipo di segnalazione oppure chiedere un consiglio. Quindi diverse volte siamo intervenuti nei confronti delle direzioni delle aziende, nei confronti delle unità di rischio clinico, che come dicevo impropriamente hanno cercato di confondere, diciamo, le acque come se la violenza subita dagli utenti sia più grave di quella subita da parte dello stesso personale, perché ricordiamoci che la violenza avviene anche all'interno di operatori dello stesso settore. A volte anche conteggiamenti mobbizzanti, bullizzanti, quindi non è una novità purtroppo questa, ma anche questa viene segnalata poco, quindi i colleghi si sentono abbandonati anche in questo senso perché non trovano supporto da parte di nessuno. Allora, rivolgetevi a chi questo mestiere lo sa fare e vi può dare eventualmente dei consigli, oltre a farlo eventualmente nelle strutture, perché comunque è giusto che la struttura sappia, l'azienda sappia quello che avviene all'interno della sua azienda, senza che si pensi che se non è un caso eclatante che balza alla cronaca sia di meno interesse. Ogni atteggiamento violento che si subisce è di interesse di qualsiasi tipo e non dobbiamo arrivare a quelli eclatanti che purtroppo poi dopo si vedono nelle telegiornali, sui social o da qualsiasi altra parte. Dobbiamo evitare e prevenire di arrivare a quelle condizioni.